Sabato 16 maggio, quinta settimana di Pasqua. Prima lettura. Il corpo di Cristo Gesù, la sua Chiesa, è simile a un granello di senapa. Agli inizi è un seme quasi invisibile. Poi il seme cresce e diviene un grande arbusto. Personalmente vedo sempre la Chiesa, il corpo di Cristo, come un seme di quercia. Esso è piccolissimo, ma in esso vi è tutta la potenzialità della grande e maestosa quercia. Ecco il vero nome dei figli di Dio, del suo popolo, della sua Chiesa. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Isaia 61:3. Se per noi la Chiesa non diventa questa quercia di giustizia, quercia maestosa, altissima, che espande i suoi rami ai quattro venti, è segno che non siamo veri discepoli di Gesù. Ecco cosa attestano oggi gli Atti degli Apostoli. La Chiesa intanto andava fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. E missione del discepolo di Gesù, non predicare il Vangelo, cosa che oggi non si fa più, non abbandonarsi esclusivamente alle opere di carità o di misericordia. Sono esse un frutto della fede, non la sostituzione della vera fede, ma dedicarsi con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze per formare il corpo di Cristo, elevandolo in santità e arricchendolo sempre di nuovi figli di Dio nel Figlio suo Gesù Cristo. Ecco, così insegna l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Efesini 4:11-16. Un esame di coscienza per la verifica della verità o falsità, perfezione o imperfezione della nostra missione di discepolo di Gesù, è più che necessaria. Edifico il corpo di Cristo con tutte le mie forze? So che il corpo di Cristo storicamente, visibilmente, realmente vive nella comunità parrocchiale? So che il corpo di Cristo si nutre e si alimenta del corpo di Cristo che è l'Eucaristia nel suo altissimo mistero? Ho mai aggregato qualche persona alla mia parrocchia? Riconosco il parroco come la voce, la grazia, la verità, la luce, la vita di Cristo Gesù, attraverso il quale potrò crescere come vero corpo di Cristo per formare il corpo di Cristo? Sono domande alle quali urge dare una risposta. In caso di risposta negativa o insufficiente, apparirà chiaro che ancora noi non siamo vero corpo di Cristo. Chi non forma il corpo di Cristo, chi non lo eleva, chi non lo santifica, chi non lo espande, chi non lo accresce, non è vero discepolo di Gesù. Ama Gesù, che ama il suo corpo e vive per farlo santo nella storia oggi. Oggi però c'è una dissociazione pubblica, palese, anche assai strumentalizzata del corpo di Cristo. E cosa dicono i discepoli di Gesù? Ecco la loro risposta. Che male c'è? È segno che questi discepoli neanche sanno chi è Cristo e nemmeno conoscono il suo mistero. Ma ormai Gesù è pensato dai cristiani un uomo come tutti gli altri uomini. Lui e gli altri sono uguali, anzi, lui è inferiore agli altri, è segno di una fede morta. Leggiamo Atti 16:1-10. Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea, credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. San Paolo consuma tutta la sua vita per formare il corpo di Cristo, aggiungendo comunità a comunità e portando sempre nuovi figli a Dio nel Figlio suo Gesù Cristo. Ma chi chiamare? Dove dirigere i propri passi? In quale regione spingersi? Quale via percorrere? Il missionario di Gesù di tutte queste cose non si deve preoccupare. Sua guida è lo Spirito Santo. È lo Spirito del Signore che lo prende e lo conduce verso quante Lui ha stabilito con decreto eterno che vengono chiamate alla fede. Questo mistero è veramente impenetrabile e imperscrutabile. Ecco cosa accade a Paolo mentre si trova nella Misia e sta progettando di recarsi in Bitinia. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamato ad annunciare loro il Vangelo. Veramente possiamo attestare che in Paolo si compie quanto lui stesso scrive ai Romani nella sua lettera. «O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanti insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi è mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen». Romani 11:33-36. L'Apostolo Paolo è il condotto, è il preso per mano dallo Spirito Santo. E lo Spirito del Signore che lo conduce dove Lui vuole. È mistero infinitamente oltre la nostra mente. Lettura del Vangelo. Il Vangelo offerto alla nostra contemplazione, riflessione, meditazione, ascolto, Gesù parla di scelta. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti, io dal mondo, per questo il mondo vi odia. L'Apostolo Pietro annuncia che è Cristo Gesù la pietra scelta e posta come pietra angolare della casa del nostro Dio. Case che fatte con tutte le altre pietre scelte anch'esse dal Padre Celeste. Avvicinatevi per lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali a Dio, mediante Gesù Cristo. 1 Pietro 2, 4, 5. Ecco come invece l'Apostolo Paolo parla del nostro Dio che sceglie. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle dei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche noi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera, secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria. Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo, in Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avete in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione, di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Efesini 1, 3, 14. Dinanzi a una tale altissima rivelazione, il discepolo di Gesù deve porsi una sola domanda. Sono io cosciente che il Signore mi ha scelto per essere in Cristo, vivere con Cristo e per Cristo come nuova creatura? Se non ho questa scienza e questa coscienza, il mio essere discepolo di Gesù sarà sempre povero di verità e privo di ogni frutto di santità e di missione. Ecco quanto sempre dovrà confessare il cristiano. Sono stato scelto per essere santo e immacolato al cospetto del mio Dio in Cristo Gesù per opera dello Spirito Santo. Non vi è grazia più grande di questa. Ma oggi, quale discepolo di Gesù è cosciente di questa grazia? Ma oggi, quale discepolo di Gesù confessa dinanzi agli uomini di aver ricevuto questa grazia? Oggi l'indifferenza cristiana sta coprendo di insulti l'esercito dei martiri e dei confessori della fede. Si abbiura dalla fede, si diventa apostati, ci si sveste di Cristo, nostra veste celeste, divina, eterna, di purissima verità e santità, per indossare vestiti di terra, di fango, di peccato, di morte. E cosa dicono i discepoli di Gesù? Che male c'è? Non c'è nulla di male. La veste di Cristo è pari ad ogni altra veste, anzi è una veste scomoda da portare. Meglio indossare all'occorrenza vesti diverse. Leggiamo il testo di Giovanni 15, 18, 21. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto, un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Gesù mai ha ingannato i suoi discepoli, sempre ha detto loro la verità in modo chiaro e inequivocabile. Seguire lui è scegliere la via della persecuzione fino alla morte. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Ecco cosa dice Gesù nel Vangelo secondo Matteo. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebullo il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Matteo 10, 21, 25. E ancora sempre nel Vangelo secondo Matteo. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati e si traderanno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine, Matteo 24, 9, 14. Quando si rinuncia a Cristo per indossare altre vesti di questo mondo, non si è degni di Cristo. Chi approva o giustifica o dichiara necessario svestirsi di Cristo per indossare chi Cristo non è, attesta che anche lui si è svestito di Cristo. La sua anima è vestita di stracci di questo mondo e così la sua mente e il suo cuore. Vergine Maria, Madre della Redenzione, tu hai vestito Dio con il tuo sangue e la tua carne. Fa che anche noi vestiamo Cristo con il nostro sangue e la nostra carne. Fa che mai ci svestiamo di Cristo, ma sempre ci svestiremo di Lui, se non avremo noi rivestito Lui del nostro sangue e della nostra carne. Angeli santi, fate che nessun discepolo si svesta di Cristo, ma soprattutto che nessun discepolo approvi che di Cristo si è svestito, dichiarando ciò cosa indifferente. Rinnegare Cristo non è cosa indifferente, perché per Cristo non è cosa indifferente. Ricordiamo le sue parole. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace ma spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per cosa mia la troverà. Matteo 10, 32, 39. Fate che questo mai accada. Amen.